şimdi sözü dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya bırakıyoruz.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
In una televisione del nord, sapete come? Prendo il sigaro così, me lo accendo col dollaro. I soldi ce li abbiamo noi, voi non siete nessuno. Nessuno.
Presidente, buonasera. Com'è andato il viaggio?
Bene. Su Conte ci sono novità? Ci arriviamo a breve, no?
Until the break of time, like, cannot go by the letter.
Cioè quando la pista Fonseca viene quasi confermata ormai da tutti. E signori, concedetemi un po' di paura, perché io non posso iniziare l'anno veramente con Fonseca allenatore del Milan. Non lo potete fare. Non ce lo potete fare.
Ve l'ho sempre detto, cioè arriva Italiano domani, non faccio dei salti così di gioia, dico evviva, è arrivato Italiano, facciamo un'altra festa, anche perché non ne sarei in grado di fare un'altra festa dopo tutte quelle che abbiamo fatto fino adesso. Però anche se fossi in condizione per riuscire a fare un'altra festa, non la farei per l'arrivo di Italiano a Bologna.
Oh, questa è la situazione, amici. 14.07, vi dico anche che potete seguirci in diretta video sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24, sul sito e sulla app di Radio 24. Potete telefonare all'800 24 00 24, anzi fatelo, così tema libero, cerchiamo di aprire i telefoni. Oppure potete mandare i vostri sms e whatsapp, anche vocali, al 349 238 6666. Ringraziando Giorgio De Luca in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao. Ciao. Grande ritorno di Giorgio De Luca,
sì,
eh? Grande,
sì,
ritorno,
sì.
Grande ritorno.
Abbiamo mandato via la Schiattone, ci siamo presi in prestito De Luca con diritto di riscatto per un paio di giorni. Poi noi siamo amanti del turnover, arriveranno altri, vedrai che questa sarà una settimana piena di sorprese dietro al vetro, ma anche in studio. Fra qualche minuto arriva l'ottimo Michele Criscitiello, perché oggi è il giorno che segna per tutti, anche dal punto di vista televisivo e di palinsesti, l'inizio del calciomercato. E carissimo Pier, inizia il mercato degli scontenti, e sentite, non ce n'è uno che sia soddisfatto, a parte lo straordinario Umberto Chiariello da Napoli, che fuma il sigaro accendendolo con i dollari perché a Napoli hanno scoperto la ricchezza. Però i tifosi del Milan sono arrabbiati, quelli della Fiorentina contestano, alla Juventus volano pubblicamente gli stracci. Hai sentito che anche a Bologna non sono disposti a fare salti di gioia per Italiano, eh? Cioè, questa è la situazione di partenza oggi, lunedì 3 giugno.
Beh sì, insomma, diciamo che la situazione è quella classica, no? del pre-mercato, ma è tutto estremamente mediatico, è tutto dominato dagli sbalzi d'umore di social network, per cui sì, insomma, che cambiano quasi tutti tra Inter, in pratica, per quanto riguarda gli allenatori in testa alla classifica, nella parte alta della classifica, e sicuramente, insomma, gli umori sono oscillanti, oscillanti con degli sbalzi, secondo me, anche un po' esagerati, devo dire, soprattutto in alcuni casi.
Sì, alla fine cambiano tutti tranne i due che hanno portato a casa qualcosa. La Juventus ovviamente è un discorso a parte, cioè cambiano tutti tranne Inzaghi e Gasperini. Questa è la sintesi.
Beh, è anche ovvio che sia così. Gasperini ha sottolineato, ha deciso di continuare a Bergamo, di scegliere ancora l'Atalanta, ed è un atto di fede da un lato, quindi è un atto di grande fedeltà, molto bello, molto romantico, dall'altro però un atto di grande razionalità, perché lo sai come la penso, insomma, io penso che l'Atalanta sia ormai a tutti gli effetti una grande squadra, e quindi non è molto facile andare a trovare situazioni migliori. Lui li conosce molto bene tutti, ha una base solida, ha contribuito al progresso clamoroso di questa squadra, e quindi secondo me fa bene a giocarsela lì.
Sì, se stai bene in un posto, perché andare via? Enrico Fedele, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti.
L'attesa di Conte a Napoli è quasi isterica.
insomma, la deve certificare un matrimonio interessato. Questo è un matrimonio di interesse, non di amore.
Sì.
Nel senso che De Laurentiis abbandona i panni del presidente del Borgo Rosso e si affida da una gestione parentale a una gestione manageriale, sapendo che è molto difficile andare d'accordo, ma era l'unica strada, perché è stato condannato a prendere Conte, e Conte è stato condannato a prendere il Napoli, perché purtroppo nelle prime 7-8 squadre europee nessuno ha pensato a lui. Non si sa perché.
Forse perché è un allenatore impegnativo, e questo riporta anche alla grandezza della sfida che affronta De Laurentiis.
De Laurentiis affronta una sfida che da un punto di vista imprenditoriale, dopo il fallimento, è condivisibile. Però non vorrei che la gente si aspettasse un, come devo dire, un teorema Conte-Scudetto. Ecco, perché poi alla fine gli allenatori non è che vengono gli scudetti, gli scudetti li vengono i calciatori, e questo Napoli è da rifondare.
Però Pier, perdonami, se chiami Conte è perché pensi di provare a vincere lo scudetto. Cioè, Conte di solito è un allenatore sui 2-3 anni, da 3, insomma il terzo è già complicato che ci sia, no Pier?
Il signor Pardo non è al momento raggiungibile.
Allora la gira di Enrico Fedele, vai Enrico.
Sì, no, sono d'accordo che la gente con Conte non ammette un campionato bello ma non vincente. Però scusami, il Napoli, se non vuole fare niente, deve pigliare 5-6 giocatori, come numeri. Ci vogliono due difensori, non so che fa col portiere. Ci vogliono due centrocampisti, come numeri. Non so Osimhen che cosa fa. Bravo, Osimhen. E poi c'è questa sirena, non lo so se sia vero o meno, ma se è vero, la sirena del Paris Saint-Germain a quei soldi non ci sta manco da pensare 10 volte.
Per Kvaratskhelia. È chiaro.
Poi
però, Pier, abbiamo riagganciato, vai tu a dire a Conte che oltre a Osimhen, per carità, già metabolizzato, va via anche Kvaratskhelia, poi magari va via Di Lorenzo. Adesso poi chiederò a Fedele che cosa ne pensa di quello che sta succedendo attorno al capitano.
Non posso pensare che ci sia smobilitazione quest'anno a Napoli con Antonio Conte, quindi sarei super tranquillo, sarei veramente ultra tranquillo, nel senso che se andrà via Kvara, sarà perché evidentemente presidente e allenatore stabiliranno che quei soldi lì, che sono tanti, tantissimi, possono essere reinvestiti in cose funzionali per Conte e per la squadra. Io non vedo problemi, sinceramente, non posso pensare.
Qualcuno, però, perché ricordiamoci che Conte è quello che andò via dalla Juve con la storia dei 10 e dei 100 euro e andò via dall'Inter perché gli vendevano Lukaku.
Non è che non vai a cena a mangiare in un grande ristorante di sushi carissimo e poi fai il digiuno a casa. Non vai a cena a mangiare in un grande ristorante perché vai a cena da Cracco o da Aldani, cioè decidi che con quei soldi li spendi in maniera diversa. Io non penso che il Napoli abbia problemi economici, anzi non ce li ha, è una società che dal punto di vista del bilancio è comunque un'eccellenza, ha una base tecnica che secondo me è molto buona. È chiaro che Conte è un allenatore che può avere le sue idee, e queste idee possono in qualche modo anche essere diverse anche tatticamente rispetto a quelle del Napoli dell'ultimo periodo, quindi non escludo una rivoluzione, o comunque non escludo dei cambiamenti importanti, escludo un ridimensionamento, cioè che Conte arrivi a Napoli per smantellare la squadra.
Però Enrico, sarebbe una prima volta assoluta anche di Conte che arriva in un posto e gli vendono i giocatori migliori. Anche questo non ce n'è traccia, Conte, nella memoria.
Perdonami, Conte ha trovato in Napoli il modo per ritornare nel grande calcio, perché non lo voleva nessuno, ci sarà un motivo. Ora questa opportunità del Napoli, ma il Napoli, scusatemi, ha bisogno di giocatori, ma giocatori veri. Senza giocatori veri non fai nulla. Non è che Conte è padre Pio, Conte dà l'autorevolezza insieme a Oriali, che non dimentichiamo non è un acquisto di seconda importanza. Cioè Conte crea un tabernacolo, una cattedrale dove deve andare il Papa, il Vescovo e tutti i preti suoi.
E fuori tutti gli altri a partire dal Presidente.
A partire dal Presidente. Allora il concetto... No, il problema è un altro. Io dico che non esistono, per esperienza personale dei miei tempi, giocatori inceribili, anche Crespo lo temmo, Buffon non l'abbiamo dato, ma la Juve diede il miglior giocatore, Zidane, però comprò Buffon, Thuram e Nedved. Questa è la verità. E se non fai una cosa del genere, voglio Conte, Marchese e Barone, bello mio.
Oggi mi sono perso un pezzo, scusate, che cos'è? Il 30 agosto sono le 20:35.
No, è il 3 giugno, siccome a Napoli per questa mattina si è duellato sull'apparizione a Capodichino di Antonio Conte, invece sembra che fosse un sosia. Ma arriva, arriverà fra qualche ora. Ho premesso attesa quasi isterica.
Il Napoli ha preso l'allenatore dei sogni di tutti.
Sì.
Il Napoli ha preso l'allenatore dei sogni di
tutti. Ma manca il resto, dice giustamente Enrico Fedeli.
Ma manca il resto, ma è il 3 giugno. Scusa, io veramente vi giuro, io faccio fatica a seguire questo piano, perché, cioè, voglio dire, veniamo dall'esperienza di 2 anni fa, e lì sicuramente si potevano avere dei dubbi a un certo punto della campagna acquisti, ma non il 3 giugno, magari il 20 luglio si potevano avere dei dubbi perché erano partiti dei giocatori importanti. Non erano,
ma
scusate,
il 3 giugno che deve vincere i giocatori. Ardo, amico mio, se devi pigliare dei giocatori veri, li devi pigliare, mica aspetta a luglio. A luglio inizia il campionato, il Napoli gioca la Coppa.
Scusate, ma, gioca in Coppa Italia. Quali sono i giocatori? No, vabbè, faccio fatica, sono molto sincero, faccio fatica a seguire. C'è un'emergenza Napoli. Abbiamo stabilito che la campagna acquisti sarà una campagna acquisti scarsa e che Conte arriva a 8 milioni all'anno per smantellare una squadra e non arriveranno gli acquisti. Cioè,
No, sei, tutto il resto, certo.
Di sicuro non arriva
Conte
gratis.
Conte arriva per fare una squadra da metà classifica. Cioè, io non so.
Ma questo lo stai dicendo tu. Ti sto dicendo, trovami dei giocatori competitivi in 6 ruoli. 2 difensori, 2 centrocampisti e un attaccante. Provameli.
Sì, c'è una squadra da rifare. No, ma io ho anche un'altra domanda. Se c'è qualcuno che ha 130 milioni per Osimhen, che poi è uno dei perni di partenza del mercato del Napoli, giustamente. Perché è stata intelligente l'operazione del rinnovo, perché è stata intelligente per poter poi, insomma, monetizzare meglio la cessione. Però.
Sì, è stata intelligente, però ha creato dei malumori che ha determinato questo fallimento del Napoli, perché se tu dai 10 milioni ad Osimhen per tenerlo buono, non puoi tenere a Cavara a 1.100.000 euro quando pigli il quarto portiere, non puoi non fare il contratto a Zelischi per Puntiglio, perdonami, le cessioni dello spogliatoio, allora
Pier, vai.
Mi sembra tutto abbastanza surreale, nel senso che non è che io sto difendendo la gestione del Napoli di quest'anno. Quest'anno il Napoli è stato disastroso, non c'è nella storia del calcio italiano negli ultimi 50 anni una squadra campione d'Italia che abbia fatto peggio di quello che ha fatto il Napoli quest'anno. Ma da qui adesso il 3 giugno devono ancora annunciare l'allenatore, che tra l'altro è quello che tutti volevano. Andate a fare un sondaggio fra i tifosi del Milan e chiedetegli se avrebbero voluto o no.
L'avrebbero portato a piedi,
l'avrebbero portato in braccio, cioè, voglio dire, la prima mossa tecnica è un allenatore, non è stato ancora presentato e siamo qui il 3 giugno a dire che
però nessuna squadra, però Pirri, scusami, nessuna squadra ha bisogno di 6 giocatori.
Deve rifarsi così
per poter essere competitiva, io non credo
che il Napoli di oggi sia una squadra da decimo posto. Non è una squadra da primo posto, ma non è una squadra da decimo posto. Non credo
che la Juventus
sia vuota e che la Juve non abbia bisogno di una serie di innesti, o che la Roma non abbia bisogno di innesti.
No, anche la Juve deve rifare.
Sì, ma 2 giocatori, 2, 3.
Quindi voglio dire, mi sembra...
L'Inter che non ha soldi ha preso già l'attaccante e Zelischi.
Ma l'Inter si sta muovendo in questo periodo con quella programmazione, quel senso dell'anticipo che non ha nessun altro in Italia.
Allora vedi, non c'è bisogno del 3 giugno. È questo che dico io, questo è il mio mestiere, scusate.
Lì te l'ha preso tale Zilinski, sono due buoni colpi, sicuramente ha fatto un'operazione, io Zilinski magari l'avrei tenuto, avrei cercato di fare vabbè. Delle cose diverse, però insomma da qui al quadro catastrofico.
No, ma no.
Ho pensato fosse successo qualcosa, non sto scherzando,
no, no, 10 minuti. Ma non è mai catastrofico,
stiamo vivendo insieme la grande attesa.
Perdonatemi, io non sono catastrofico.
Uno per volta, se no a casa o in macchina dove sono non capisco.
Non vorrei sembrare catastrofico. Sto dicendo, per una squadra da primi posti, va bene, il Napoli ha bisogno di 6 giocatori come numero. Ma non 6 giocatori,
sì,
per fare
giocatori
la rosa.
Di quelli che pensano.
Ecco, le altre squadre hanno bisogno di 1, 2, ma non 6.
Vi devo fermare, ragazzi, perché abbiamo un impegno pubblicitario. Ciao Enrico, grazie.
È stato un piacere,
ma tanto andiamo avanti tutta l'estate, perché ci sono mille storie dentro questa rivoluzione del Napoli. 800 24 00 24. Un minuto, poi torniamo.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Oh, facciamo questo giro d'Italia di apertura mercato. Noi siamo partiti dalle piazze dove c'è un po' più di agitazione, dove c'è in positivo, in negativo, o comunque si fanno mille domande, e questa è una settimana di grandi storie di allenatore, perché non sarà oggi, sarà domani, se non è domani e dopodomani ci sarà l'annuncio di Conte allenatore del Napoli. Sarà, e tutti si aspettavano questa settimana, forse scivolerà un po' avanti anche il giorno dell'annuncio dell'allenatore del Milan, altra piazza che in questo momento ribolle particolarmente sul tema. Luca Serafini, ciao.
Buongiorno a tutti.
Non sarà, mi pare di aver capito, questa settimana Fonseca.
Non ne ho la più pallida idea. Non sono io che gli sottopongo il contratto, ma prima o poi si farà, immagino.
Quindi prima o poi bisognerà spiegare ai tifosi che è proprio Fonseca.
Sì, certamente lo faranno, immagino. La scelta è una scelta che è discussa, ma va al di là dell'allenatore. Le imputazioni che vengono mosse oggi dalla tifoseria alla società sono svariate. La mancanza di italiani in squadra per rimanere sul tema del mercato, un'identità sportiva, un interlocutore di comunicazione. Naturalmente tutto questo sommato ai risultati dell'ultimo anno e mezzo creano molta inquietudine, perché sostanzialmente Milan riparte da zero, perché ha cancellato in 12 mesi prima la figura di Maldini, di conseguenza quella di Massara, poi quella di Pioli, e quindi riparte sostanzialmente da zero con un buon nucleo di giocatori, ma il mercato farà la differenza.
Tu che idea ti sei fatto, Pier, di questa cosa? Io penso ci sia un enorme vuoto comunicativo, che sia gran parte del problema.
Beh, no, c'è anche una scelta, c'è anche una scelta che è una scelta, ecco, un po' l'esatto contrario. Qualche minuto fa, caro Luca, insomma, è un po' disagio, perché sembrava che il Napoli fosse in una situazione di grande emergenza dal punto di vista del mercato, ma secondo me ha tutto il tempo, e anzi ha piazzato un colpo che è perfetto dal punto di vista della capacità di fare una rivoluzione, di provare a farla, cioè quello di Antonio Conte, che da questo punto di vista è veramente uno specialista. Il Milan sta seguendo una sua strada. Ora, che questa strada sia quella giusta io non lo so. Sta seguendo una strada dal punto di vista economico dei conti del club assolutamente virtuoso, abbiamo letto anche in questi giorni ulteriori conferme da questo punto di vista, abbiamo sentito le parole oggettive di Forlani sui conti del club, e anche sul fatto che quindi non ci sarà bisogno quest'anno di cedere pezzi importanti, ci sarà un mercato mirato. È chiaro che il nome dell'allenatore scalda fino a un certo punto, e quindi capisco perfettamente qui invece il mood di alcuni
tifosi del Milan.
È chiaro che se l'allenatore, per dirla con il nostro amico Carlo Genta, in qualche modo anche una una selling proposition, cioè in pratica una sorta di manifesto di quello che vuoi fare, andare a prendere Fonseca per l'ingaggio, che anche l'ingaggio in qualche modo te lo dice, ma insomma la storia di questo allenatore, che per me è un buon allenatore, però chiaramente non è uno di quelli che scalda in maniera clamorosa l'ambiente e che non ha, diciamo, la fama e il pedigree da vincente di altri allenatori, va in una direzione più di un progetto, ancora una volta di medio, di medio-lungo periodo.
Se posso obiettare, io credo che se Fonseca lo scegliesse Marotta per l'Inter, i tifosi alzerebbero un sopracciglio e tirerebbero dritti. Se torno al vuoto comunicativo, anche Thiago Motta è un progetto, non ha palmarès da allenatore, e i tifosi della Juventus sono contenti.
È un po' diverso,
ma secondo me, chiedo
Thiago
a Luca.
Thiago Motta è tra i giovani il meglio figlio del Bigonzo, come diceva mio papà, come diceva Roma.
Però va in una piazza che ha fame di vittorie, e se paradossalmente ha più fame di vittorie di quella che possa avere la piazza del Milan. Io torno, Luca, sul mio concetto: c'è un vuoto comunicativo. Io penso che qualunque nome al di fuori di Antonio Conte che va a Napoli si presentasse sulla piazza di Milano, Milano Rossonera, se tu non sai chi l'ha scelto, con quali parametri e chi te lo presenta, e anche una figura come quella di Ibrahimovic sta post dopo post progressivamente perdendo appeal verso tutta la piazza, tu hai un problema, chiunque porti.
Sì, sì, io ho fatto in questi giorni i paragoni delle scelte un po' forzate del Bayern piuttosto che quella del Chelsea, piuttosto che lo stesso Liverpool, piuttosto che il Barcellona, e mi hanno risposto, ma dipende appunto da chi li sceglie, come hai detto tu, per carità di Dio, c'è tutta una spiegazione. Fonseca ha più palmarès di Motta, di De Zerbi e di altri che dovevano arrivare al suo posto. Poi è chiaro che chi lo presenta, cioè quando il Milano ha dovuto durante l'epoca di Berlusconi presentare Sacchi, che era arrivato sesto o settimo in Serie B, Capello che faceva
che era un dirigente.
Erano tempi diversi.
Sì.
Oggi, ripeto, c'è un mondo nel malumore dei tifosi milanisti, che parte dalla partita di Maldini, dai risultati negativi, dalla mancanza di comunicazione senz'altro, e quella poca ogni tanto è difettosa, però la società americana vive di fatti. E quindi quando ha Fonseca, come è stato detto, per la messa a disposizione una squadra che ha una buona base e verranno colmate le lacune, potremo giudicare. Fino ad allora vale tutto il contrario di tutto, per carità.
Vale anche il 4-3-3 di Ibra, no? Vale tutto dentro questo miscuglio di comunicazione. Vale, io non so tu che pensiero, tu che conosci molto bene anche i pensieri dei tifosi del Milan, che idea ti stai facendo di questa strategia comunicativa di Ibrahimovic, che doveva rappresentare per tutti il garante.
Questo è un tema. Perché Ibra ha chiaramente su di sé il fascino, il carisma, l'allure del personaggio che viene, risolve i problemi, forse anche esagerato, nel senso che alcune cose, però
se l'è cucito lui
in qualche modo è stata anche autorizzata, ricorderete la famosa visita dopo la sconfitta del derby, no? È chiaro che lì ci deve essere qualcuno che si lascia sedurre, pensa ai tifosi del Milan, ma anche qualcuno che questo tipo di comunicazione in qualche modo la avalla. E quindi l'idea che arrivasse Ibra con la bacchetta magica riuscisse a risolvere tutti i problemi, io non l'ho mai condivisa del tutto, ma posso capire che sia un'immagine seducente. Ora Ibra deve farci capire che cosa vuole fare, nel senso che da un lato continua a fare i post da influencer, ma in senso, ma voglio dire, Ibra è un mito per me, non solo per me, ma per milioni di persone al mondo. Però è chiaro che dobbiamo capire tutti, se fa il dirigente a tempo pieno, che cosa fa, e in certi momenti anche quelli meno buoni deve eventualmente anche metterci la faccia, perché nessuno meglio di lui, secondo me, cioè, se c'è una cosa, proprio anche alla luce delle cose giustissime che si diceva un istante fa, non c'è una persona migliore di lui in questo momento per spiegare ai tifosi del Milan
di far passare un messaggio. Intanto vedo dietro il vetro è arrivato l'ospite che dopo la borsa entra in studio. Luca, se mi vuoi dare il tuo parere, poi lasciamo spazio alla borsa.
No, no, io condivido tutto. Ibrahimovic tecnicamente è un consulente di Cardinale esterno al Milan, ma praticamente ha seguito il Milan in tutte le trasferte, a Milanello, in panchina, a San Siro, quindi è ovvio che i tifosi si aspettino delle cose da lui. Se c'è qualcosa da dire va detta. Probabilmente, credo, penso che nel giorno della presentazione di Fonseca questo avverrà, ma è sicuro che nel frattempo il milanista soffre tremendamente una mancanza di comunicazione, anche perché tutti i giorni ci sono beffe su beffe di mercato, giocatori inseguiti che vengono perduti, e quindi diventa molto complicato.
E del resto, Luca, se c'è un vuoto comunicativo, poi in qualche modo qualcuno lo riempie. Ciao, grazie.
Ciao.
800 24 00 24, la borsa un minuto, arriva Michele Criscitiello.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Quanto ha finito? Terzo?
Sì.
Allora, oggi è quello che è importante, è di essere fra i primi qualificati nelle coppe, dunque ha fatto il suo lavoro, non ha fatto una grande cosa non essendo campione, ma ha fatto quello che doveva fare. Poi dopo, sapete, sono delle cicle dove le società vanno un po' meno bene, dopo vanno un po' bene. Dunque così, ma a me non mi è dispiaciuto.
Questo era Michel Platini, che, carissimo Pier, si è iscritto al partito degli Allegriani, che oggi è partito di minoranza, dopo essere stato partito di maggioranza. Lugo, aspetta, ti faccio salutare Michele Criscitiello, che ci ha raggiunto. Ciao Michele.
Buon'estate, buon mercato. Ciao,
ciao Michele.
Ciao. Stava a correre ad allenarsi, perché ho scoperto che negli ultimi giorni i mercatari si sono allenati fisicamente, perché inizia un periodo, noi andiamo in ferie, loro
iniziamo.
iniziano invece a lavorare. Oh, sapete che secondo me Platini ha centrato il punto, che la cosa adesso usciamo da Allegri o non Allegri, secondo me si sono lasciati malissimo, non so Michele cosa ne pensi, anche la roba del licenziamento per giusta causa,
sì, quella potevano evitare,
è una cosa che si poteva evitare,
oggettivamente è stata brutta, però ormai il partito Allegriano non Allegriani cambia poco, perché comunque stiamo parlando di un partito che non esiste più.
Sì, però esiste invece il partito di che cosa succede alla Juve.
Ma però posso dire una cosa?
Vai.
Esiste comunque il partito della celebrazione dei propri miti, e Allegri, che ha avuto, lo ripeto ancora una volta, una uscita assolutamente sbagliata, censurabile, deprecabile,
si è messo dalla parte del torto.
Però è un signore che ha portato 12 trofei alla Juve, è un signore che in questi anni secondo me non ha fatto male, è un signore che lo scorso anno non ha giocato le coppe, non per colpa sua o per demeriti della squadra, ma per colpa comunque della società, non rientro del merito che poi gli fa causa, quindi non gioca le coppe europee nonostante il terzo posto conseguito sul campo, e poi
fa
una stagione nella quale ha due obiettivi, arriva terzo in campionato, comunque insomma arriva comodamente ed è l'unica squadra che per due terzi di stagione prova a opporsi al dominio dell'Inter e vince la Coppa Italia contro una squadra che è diventata ingiocabile in quest'ultimo periodo e che ha battuto anche il Bayer Leverkusen. E insomma, francamente, buttare via una storia così,
presente,
ripeto,
il rischio,
degli errori,
no? Hai presente, Pier, il rischio? Al rischio, se ti danno due obiettivi e li raggiungi, hai vinto. Il calcio è fatto di mille altre storie e anche di emotività.
Si meritava una multa, si meritava una ramanzina, si meritava di chiedere scusa, doveva, cioè non, io non sono, non
sì,
dico,
ma non definire il
però,
tribunale
insomma,
come ogni divorzio.
E poi ragazzi, adesso approfitto della presenza qui di Michele.
Sì.
Era in corsa per lo scudetto, gli hanno preso Alcaraz e Diallo, cioè voglio dire, insomma, a gennaio, no,
con tutto rispetto,
magari due prospetti straordinari.
Ma Pier, che introduce il tema invece più interessante, che in parte è anche quello che dice Platini. Dice Platini, la Juve in questo momento è in una fase di transizione. Ora la domanda è: nel risico bianconero quali sono gli obiettivi che danno a Thiago Motta e anche a Giuntoli, che un altro anno così, insomma, a tagliare e basta non se lo potrà permettere?
Allora, quello che dice Pier per me ha perfettamente ragione, anche se ti devo dire, Giovanni, a mio avviso io su Allegri sono abbastanza equilibrato, nel senso che non ha fallito, non ha fatto benissimo, però quello che doveva fare ha fatto. Non so se mi sono spiegato, però è abbastanza chiaro che Allegri i suoi obiettivi minimi li ha raggiunti e poi con la Coppa ha sistemato le cose. Certamente è uscito male, però parlare oggi della Juventus in chiave presente e passato non ha più senso, a mio avviso. Sappiamo che Giuntoli ha un obiettivo, quest'anno era l'anno di transizione, da questa stagione, cioè da questo mercato con Thiago Motta, e questo mercato deve incidere. Gli chiederanno subito lo scudetto? Per me no. Giuntoli sa che non deve vincere lo scudetto, ma l'anno prossimo dovrà vincere lo scudetto. Quest'anno devi gettare le basi, ulteriormente le basi che non hai gettato l'anno scorso. Io credo che la Juventus farà tra i 5-6 acquisti, e ha ragione Pardo quando dice che quest'anno non gli hanno fatto mezza campagna acquisti, né in estate né in inverno non ci sono stati veri rinforzi, però questi erano i patti dall'inizio. Giuntoli ha accettato tutto e quindi abbiamo iniziato la vera epoca di Giuntoli soltanto adesso.
Sì, anche qui credo, Pier, sarà un problema di chiarezza di comunicazione, cioè quest'estate andrà spiegato a un popolo che aspetta di tornare a vincere, che insomma...
Ma io sono d'accordo sul fatto che ci sarà pazienza, ma io sono d'accordo sull'addio ad Allegri.
No, io non so se ci sarà pazienza invece, perdonami.
Io molto chiaro da questo.
No, non so se ci sarà. Allora, ragazzi, a luglio dell'anno scorso Giuntoli ha detto la stessa cosa. Ha detto la stessa cosa, quest'anno non si deve vincere lo scudetto. A metà anno c'erano milioni di tifosi che se la pigliavano perché però siamo un punto sotto, non un punto sopra e tutto il resto, vai.
Sì, sì, ma io però quello che ti voglio dire è che Thiago Motta, che secondo me è un'ottima mossa, Giuntoli è bravissimo, cioè non c'è da discutere, Giuntoli, quello che ha fatto a Napoli parla per lui, e la storia con Allegri era finita e l'abbiamo visto da come è finita. Da come è finita abbiamo capito che evidentemente nei confronti di Allegri non c'era più fiducia, perché sennò probabilmente qualcosa in più a gennaio si poteva fare, qualcosa di più funzionale alla stagione appena finita. E adesso secondo me ci sarà chiaramente la pressione che c'è sempre, perché si tratta della Juve, la squadra che ha vinto più scudetti in Italia, quella con più tifosi, quindi la pressione ci sarà e ci sarà anche su Thiago, però credo anche che ci sarà, e questa è una buona notizia, l'entusiasmo che Thiago merita, perché comunque è un allenatore importante, un allenatore bravo, la Juve ha pescato, così come il Napoli ha preso l'allenatore che tutti volevano, la Juve ha pescato fra gli emergenti l'allenatore sicuramente più caldo, quindi è una storia che secondo me parte con una sorta di luna di miele. Poi ovviamente, come tutte le cose della vita, la luna di miele deve essere confermata dai risultati, e se sei in un grandissimo club come la Juve questo può essere qualche intralcio ci può essere lungo il cammino. Sì, ovviamente l'augurio per i tifosi della Juve è che così non accada, però insomma è ovvio che la pressione aumenterà, soprattutto, ma c'era quest'anno, voglio dire, quest'anno con la Juve che stava andando nettamente al di sopra di qualche di previsione.
Sì, c'erano gli scontenti. C'erano un partito nutrito di scontenti.
Io un po' di luna di miele me l'aspetto, e se la merita Thiago, perché sì. Thiago si merita anche di essere, tra virgolette, un pochino aspettato. Un pochino aspettato.
Sì, e anche che gli si conceda di sbagliare, cosa che ad esempio Marotta è stato capace con esperienza di concedere a Simone Inzaghi, che adesso è un allenatore completo e pieno. Secondo te Thiago Motta, Michele, avrà chiesa o no? Che è il grande nodo da sciogliere.
Ma secondo me almeno quest'anno sì, salvo clamorose offerte, perché Giuntoli sappiamo benissimo che deve prendere, obbligato a prendere in considerazione diverse offerte, se dovessero arrivare quelle ovviamente congrue al valore della calciatore. Io credo sinceramente che comunque, per intenderci, il Chiesa può essere tatticamente l'Orsolini del Bologna per come intende giocare Thiago Motta. Tornando a quello che stavate dicendo, la Juventus quest'anno non partirà con i favori del pronostico, ci mancherebbe, e non partirà per vincere lo scudetto. Deve fare comunque un buon campionato, questo non significa che sei obbligato a vincere, e devi fare una buona Champions League. Mi sembra abbastanza chiaro, sei sempre la Juventus, è un progetto all'anno zero per l'allenatore, ma se butti dentro in questa squadra 5-6 calciatori, gli devi dare il tempo di resa, e la stessa cosa vale per altre squadre. Poi si parlerà in futuro del Milan, si parlerà del Napoli, ma sono tutte squadre che stanno cambiando tanto, e chi parte con i favori del pronostico, mi sembra chiaro, e chi cambia poco, e chi già è forte, chi deve soltanto migliorare quel qualcosa che è già migliorato con i parametri zero, e ovviamente è chi porterà lo scudetto sul petto, che è l'Inter.
Sì, che sembra in questo momento un passo avanti a tutti, malgrado sia cambiato il proprietario, tutto quello insomma che abbiamo raccontato le ultime due settimane. Allora abbiamo il traffico, Pier, ti saluto.
Ciao ragazzi.
Ciao Pier.
A domani, il traffico, un minuto, torniamo.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
Fino a venerdì alle 11 del mattino che ci siamo incontrati io, il presidente Ketterin e Alessandro Ferrari, la nostra speranza è che potessimo continuare insieme e sono convinto che se ci fosse stata la vittoria della Coppa sarebbe cambiato tutto. E oggi ci lasciamo professionalmente, ma non ci lasceremo mai a livello umano.
Questo Pradè che annuncia l'addio di Vincenzo Italiano, io ho qualche dubbio che con la vittoria nella Conference Italiano sarebbe rimasto, però tant'è, registriamo.
Ma allora, Pradè è un amico, quindi possiamo dirlo chiaramente, però ha detto una bugia colossale. Purtroppo la situazione di Italiano a Firenze la conosciamo bene, su Sport Italia l'abbiamo raccontata, purtroppo, e sottolineo purtroppo, il giorno prima della tragica scomparsa a Bergamo di Gio Barone. Gio Barone e Daniele Pradè ufficializzano internamente con Italiano, consensuale, tutto consensuale, che a fine anno addio, ognuno per la propria strada. Quindi coppa, non coppa.
Altra storia che si era
assolutamente. Nel frattempo è arrivato Palladino, che oggi è partito dalla stazione centrale di Napoli, è arrivato a Firenze via all'incontro e a questo punto sembra abbia scavalcato definitivamente Alberto Aquilani.
Italiano invece va a Bologna.
Sì.
Sentito prima, c'è qualche tifoso, ma io non è che faccio i salti di gioia perché arriva Vincenzo Italiano a Bologna. Questo è inizia il mercato degli scontenti, i tifosi intendo.
Certo, però questa è l'estate del valzer clamoroso delle panchine, perché stanno cambiando davvero tutte e ti dico che con il senno del poi probabilmente ci poteva essere anche qualche rischio per la Roma, per De Rossi, invece poi hanno preso questa decisione che fa piacere, perché De Rossi comunque avrà una chance vera dal giorno zero. Per quanto riguarda invece l'Udinese, che in ballo si parlava di un rinnovo di Cannavaro, non ho tutte queste certezze. Gotti resta a Lecce, Fiorentina, Palladino, Bologna, Italiano, Milan, Fonseca, ormai ci siamo, dai.
E Monza?
Allora, Baroni,
c'è anche chi ha detto Monza Allegri.
No, non scherziamo. Baroni, Dionisi e poi un po' più divertenti nomi per accostarli ad Adriano Galliani, ma non credo si faccia nulla. Nesta e Pirlo, ma io credo che sia corsa a due Dionisi o Baroni. Se oggi mi fai la domanda come li metti in ordine, Baroni o Dionisi, Dionisi o Baroni, non te lo so dire.
Invece mi sai dire che cosa succede al Napoli con Di Lorenzo adesso, senza riaprire tutto il tema Antonio Conte?
Mi dai 15 secondi?
Te ne do anche 30.
Vabbè, allora esageriamo. Mario Giuffredi, il procuratore di Di Lorenzo, Di Lorenzo è capitano del Napoli, tutto acclamato. Il discorso è molto semplice. Giuffredi ha ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis, ha presentato il suo libro al Maradona, De Laurentiis era in prima fila a battere le mani, tutto molto bello. Il problema è che De Laurentiis a un certo punto, quando era in piena crisi calcistica, dice: se mi portate un'offerta vanno via tutti, sono liberi tutti. Giuffredi ha preso davvero la palla al balzo, ha un ottimissimo rapporto con Giunto, e Giunto gli ha detto: porto 20 milioni a De Laurentiis e prendo io Di Lorenzo. Nel frattempo hanno parlato dei 4 anni di contratto, della commissione, dei soldi. Giuffredi ha fatto tutto, sì, con la Juventus. Di Lorenzo e la Juventus hanno un accordo totale. Giunto le vuole dare al Napoli 20 milioni di euro. De Laurentiis nel frattempo si è gasato nuovamente per il Napoli con Conte, ha capito che la Juventus di Giunto le vuole Di Lorenzo, ma non vuole darlo a 20 milioni, quindi adesso è iniziato il famoso teatrino.
E quindi finisce che
Di Lorenzo va alla Juve
e lo pagano un po' di più,
25-26, qualche bonus, ma deve andare per forza.
Sono le grandi storie di mercato, e poi qualcuno lo dirà ad Antonio Conte, che ovviamente Di Lorenzo se lo sarebbe tenuto volentieri.
Conte può vivere anche senza Di Lorenzo, credo, se ne faccio una ragione.
Non senza Kvaratskhelia.
Ma penso che quando hanno parlato di tutto questo, quando Antonio Conte ha deciso di prendersi i suoi 9-10 milioni di euro a stagione per 3 anni, sapeva che da qualche parte dovranno arrivare questi soldi dalle cessioni, e sappiamo bene che il Napoli 3-4 cessioni importanti, più aver perso Zielinski a parametro zero, ma farà degli acquisti, e farà degli acquisti per Conte. Questo non significa che arriverà il Kvara di turno, che arriverà l'Osimhen di turno, arriveranno giocatori pronti per usato 12-24 mesi, ed è quello che vuole Don Antonio.
Quindi farà quello che noi amiamo definire un instant team.
Perfetto, sì.
E quindi sarà difficile pensare che il Napoli, senza le coppe, mentre l'anno prossimo ci sarà un calendario incasinatissimo, non parta pensando di vincere lo scudetto.
Ma Conte deve partire per vincere lo scudetto, altrimenti questo entusiasmo non è giustificato e non è giustificabile. Parte con questa ambizione. Conte in due anni deve provare a riportare lo scudetto a Napoli, non sarà facile. Sappiamo che la specialità di Conte è il campionato, le coppe un po' meno, è una grande scommessa, sì. I napoletani non si devono offendere quando diciamo che Conte aveva in testa il Milan, ma il Milan non ha mai chiamato dopo gennaio Antonio Conte. Questa è una notizia, un dato di fatto, nessuno potrà dire il contrario. Conte con piacere voleva e avrebbe ovviamente allenato il Milan, ma se nessuno mi chiama io certo non mi posso presentare a casa tua e buttare giù la porta.
Di sicuro no. Abbiamo ancora 3 minuti, mi fate sentire quella cosa di Gasperini?
Non lo voglio specificare io, ma sono costretto qualche volta, perché se noi giochiamo, competiamo con gente che ha miliardo di debiti e noi centinaia di milioni di utili, mettiamo 1,5 miliardi di differenza, giochiamo, siamo, poi dite dobbiamo vincere lo scudetto, forse bisogna stare un po' più attenti su queste valutazioni. Noi siamo orgogliosi, contenti e di continuare a fare così.
Allora, io penso che Gasperini debba essere orgoglioso di quello che ha fatto per 8 anni e a maggior ragione quest'anno che poi ha vinto. Penso che ci siano alcuni dati che dice che non sono reali, non c'è nessuno che ha 1 miliardo di debiti, non c'è nessuno che fa centinaia di milioni di utili, quindi da una parte e dall'altra. Io però penso che se lui limita il gap che c'è ad esempio tra l'Atalanta e l'Inter, prendo le due squadre che hanno vinto quest'anno, soltanto sulla questione dei debiti manca un po' di rispetto ad Inzaghi.
Allora, anche qui quanto abbiamo? 30? 40 secondi?
50.
50, è un'ansia, 50 secondi per parlare di bilancio, economia, calcio con Gasperini. Allora, Gasperini a me è simpatico da 0 a 10, meno 1, però è un grande allenatore e l'abbiamo sempre riconosciuto. Mentre ho una grandissima stima profonda per Luca Percassi, ma profonda, profonda. Detto questo, estremizza due concetti, l'utile e il passivo, si riferisce all'Inter naturalmente, di 1 miliardo. Al netto che sta estremizzando tutto, però per me in alcune situazioni ha ragione, ha perfettamente ragione, e quindi se qualcuno inizia a governare e a controllare, non la Covisoc che per me in questo momento ha validità e valore zero, qualcuno deve iniziare a controllare che non si può ogni anno fare quello che hanno fatto in passato tanti club, non solo l'Inter,
no, ma semplicemente il calcio vincente non è sostenibile.
Bravo.
In 30 anni Berlusconi, che è stato il miglior patron presidente della storia
puoi
del calcio recente,
ti chiedo una cortesia,
il calcio vincente non è sostenibile.
Il calcio vincente?
Non è
il calcio non è sostenibile. In Italia non è il calcio vincente a non essere sostenibile, il calcio non è sostenibile dalla Serie A alla Serie B alla Serie C. Devi prendere dei presidenti che buttano dei soldi, un fondo che butti dei soldi. Se passa questo concetto, allora possiamo parlare fino a domani mattina. Il calcio in Serie A, B e C non è sostenibile. Faccio un piccolo esempio, so che non te ne frega nulla, ma ci sono le squadre di Serie C con dei contratti al totale pesano 15 milioni di euro, i ricavi sono 2,5-3 milioni di euro. Secondo te come fai a perdere ogni anno in Serie C 12 milioni di euro?
È un investimento a perdere.
Impossibile. O 12 milioni.
O hai altri interessi per cui in qualche modo ti rientra d'immagine, oppure qui ci dobbiamo fermare. Ciao Michele, buon lavoro, perché
ciao.
Da questa sera si corre per 3 mesi, inizia l'estate del calciomercato. Allora io mi fermo qui, ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato, regia, Michele Criscitiello, direttore di Sport Italia, che è stato qui con noi. L'appuntamento domani dopo il GR delle 14. Ciao.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.